Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio amici di Radio Parma, ben ritrovati con Palla in Tribuna per questo ultimo appuntamento settimanale e, come spesso succede quest'anno, è una giornata di vigilia. Domani alle 14 al Tardini c'è Parma Regina, insomma sapete benissimo, il Parma di Pecchia gioca spesso e volentieri, quasi sempre nell'ultimo periodo di sabato, dunque oggi è assolutamente la giornata di vigilia. Con le parole dell'allenatore del Parma di poco fa dal centro sportivo di Collecchio, che ascolteremo in maniera pressoché integrale tra pochissimo, praticamente in tempo reale le abbiamo raccolte per offrirvele. Attenzione perché ci sono un po' di novità di giornata, Pecchia parla anche di queste, a partire dall'assenza di Dennis Mann, un problema alla coscia per lui, non un problema grave, così è filtrato da Collecchio, ma insomma un guaio muscolare sufficiente per non essere disponibile domani contro la capolista di Pippo Inzaghi. Dunque Pecchia perde un'altra pedina molto importante per questo problema alla coscia destra e tra poco lo sentiremo, non recupererà nessun altro giocatore. Dunque fuori Dennis Mann, fuori ancora Romagnoli e Bernabé. È in dubbio invece Cici Zola, è un dubbio, aveva stretto i denti già a Pisa, staremo a vedere perché nel caso dovrebbe giocare il giovanissimo Corvi. Su questo state già scrivendo tanti messaggi, tra poco li leggerò perché è chiaro che è una situazione già di emergenza in casa Parma. Pecchia risponde anche sulle scelte a centrocampo perché ci sono diverse soluzioni praticabili, seppur in emergenza, di giocatori più o meno fuori ruolo. Tra poco lo sentiremo. Come sempre scriveteci 333 920 0170, sms, whatsapp. Noi nell'ultima parte del programma di oggi andremo anche a Reggio Calabria per sentire come si prepara la squadra Amaranto di Pippo Inzaghi, un avversario davvero ostico, prima della classe, molto in forma. Le squadre di Inzaghi sono sempre abbastanza difficili da affrontare, lo sa bene Pecchia, che risponde anche su questo. Intanto comunque partiamo dal punto in casa Parma tracciato da Marco Balestrazzi, sentiamo.
Con l'anticipo Venezia-Frosinone si apre il quadro della nona giornata di Serie B. Il match di cartello è in programma al Tardini, dove arriva la Regina di Inzaghi. Contro Super Pippo non sarà mai una sfida come le altre. Il tecnico dei calabresi al Tardini arriva da capolista, rivelazione, ma soprattutto con un background ingombrante. Prima di tutto è un ex. Annata 1995-96, con la maglia gialloblu, il debutto e il primo gol in Serie A. Una stagione, 22 partite, 4 reti, prima di sbocciare con la maglia dell'Atalanta. Una breve parentesi, insomma, poi una carriera da avversario tra i più temuti e fischiati, soprattutto con le maglie di Juventus e Milan. Ma anche i tifosi crociati festeggiarono i suoi gol azzurri nel 2006, con assist mancato davanti alla porta per il parmigiano Simone Barone. In panchina è quasi una bestia nera per il Parma, che lo ha battuto solo in Serie B, in trasferta a Venezia, rete di Di Cesare, sempre vincente con il Milan contro Roberto Donadoni nella stagione 2014-15, l'anno del fallimento. Storica la rivalità in Lega Pro, quando il suo Venezia vinse il campionato costringendo la squadra di D'Aversa ai play-off. Il 2-2 al Penso con rigore di Dzeko è ancora difficile da digerire. L'anno scorso col Brescia ha espugnato il Tardini, 1-0, rete di Cistana. Nelle ultime due estati il suo nome è stato accostato alla panchina crociata, voci più che fondate nel maggio 2021, non se n'è mai fatto nulla. La cornice di Parma Regina è quella di un match dal peso specifico superiore a molti altri. I crociati si affidano a Pecchia per esorcizzare un avversario scomodo che verrà al Tardini per tentare la fuga. È presto, ma è anche vietato perdere terreno dalla capolista.
Palla in Tribuna.
Eh sì, assolutamente vietato, anche perché il Parma quest'anno, a maggior ragione, vuole e deve fare un campionato di vertice, dunque è chiaro come la Regina in questo momento al primo posto insieme al Bari sia il punto di riferimento, e qui c'è un'occasione abbastanza ghiotta che si gioca peraltro in casa di fronte al pubblico amico. Tanti i messaggi che ci state mandando, adesso li leggo. Intanto ricordiamo Regina prima col Bari 18 punti, poi ci sono Ternana e Brescia 16, quindi Frosinone e Genoa 15, il Parma è settimo a 13 punti, meno 5 dunque della vetta, poi Cosenza, Cagliari e Sud Tirol che sarà poi il successivo avversario per il Parma, questa volta in trasferta. Ricordiamo anche un po' il quadro della giornata. È la nona di Serie B, inizia questa sera con Venezia Frosinone alle 20:30, poi domani sempre alle 14, oltre a Parma Regina ci saranno Modena Como, Cosenza Genoa, Palermo Pisa, Cittadella Spalle, Cagliari Brescia, oltre a Benevento Ternana. Poi domenica due partite alle 16:15 ci sono Bari Ascoli, sfida molto interessante, e Perugia su Tirol. Questo è il quadro per quanto riguarda la giornata di Serie B ormai alle porte. Abbiamo detto un po' di messaggi perché è chiaro che la questione infortunati tiene banco. Quest'estate tanti di voi, tanti tifosi dicevano non facciamoci trovare con la coperta corta il prossimo anno, soprattutto a centrocampo, e comunque lavoriamo sul fronte infortuni. Puntualmente quest'anno c'è sempre una lunga lista di giocatori in infermeria, ma questa ce l'hanno un po' tutte le squadre, chi più chi meno, dalla Serie A alla Serie C, va detto. È una stagione particolare anche perché è iniziata molto presto nella preparazione estiva, ma quello che colpisce tanti di voi è il fatto che puntualmente il Parma si è ritrovato con la coperta corta in un reparto, in particolare a centrocampo, e già deve inventarsi dei giocatori più o meno fuori ruolo. Buondì da Mark: dato che la Regina non ha mai pareggiato mentre il Parma ne ha pareggiate 4, il risultato più scontato è il pareggio. A mio parere c'è da dire che però io di pronostici non ne ho mai azzeccati. Federico, non molto ottimista, dice, dispiace dirlo, ma con tante assenze alla fine che credo che perderemo. Oltre a tutti gli assenti, scrivo invece Ampo 60, assenti che sapevamo, adesso c'è pure Mann fuori, Cicci Zola acciaccato, qualcuno diceva che quest'anno siamo fortunati, Pecchi ha dichiarato che Del Prato può giocare anche a centrocampo, vedremo cosa farà uscire dal cilindro il nostro mister. Sono comunque sicuro di un'ottima prestazione domani, quindi qualche ascoltatore più pessimista, qualcun altro più ottimista. C'è addirittura chi si propone, insomma, per la porta, come il nostro ascoltatore Rino, seppure un po' vittima della sciatalgia, però lui dice c'è, è disponibile. Poi Daniele ricorda una frase invece del vecchio allenatore del Parma, vecchio nel senso di poco tempo fa, di fatto, Iachini disse che aveva un'opinione sui numerosi infortuni, poi se non erro non l'ha più detta almeno pubblicamente, ma si sa quale fosse questa opinione. No, io, caro Daniele, non so quale fosse, probabilmente se non l'ha detta è perché probabilmente andava a coinvolgere anche qualche componente, non lo so, dello staff medico, qualche impostazione più generale a livello del club, però chiaramente parliamo del passato. È anche vero, ricordo che Presidente Kraus ha detto quest'estate che per quest'anno, adesso non so se è già di fatto partita e in che forma sia partita, aveva annunciato questa nuova task force, diciamo, questo gruppo di lavoro proprio in materia di infortuni per fare in modo che ciò non fosse più accaduto. Poi è accaduto e adesso siamo a parlare appunto delle scelte di Pecchia. Che allora andiamo a sentire prima del nostro primo ospite. C'è questo primo blocco, lui parte proprio rispondendo alla domanda sull'assenza di Mann, assenza che era filtrata in mattinata, proprio in via ufficiosa. Per Mann un problema alla coscia destra, non pare una cosa molto grave, però di fatto non sarà convocato, tra poco usciranno anche gli infortunati. Allora sentiamo la sua risposta e poi tutte le altre.
Noi dobbiamo affrontare la gara, pensare a chi scende in campo, quelli che devono scendere farlo con quello che è il nostro modo di essere, e quindi sono convinto che chi scenderà in campo, la squadra, il Parma che abbiamo visto anche a Pisa, continuerà a fare le sue prestazioni e mantenendo quella che è l'identità, aggiungendo altre cose, aggiungendo ancora più voglia di fare, di migliorare, di arrivare al gol, di essere protagonisti della partita.
Su questo non abbiamo dubbi, perché il Parma non si è mai snaturato, no, nel suo atteggiamento durante le partite, ma per domani pensa come soluzione a un possibile cambio modulo?
Ma al di là del cambio modulo, perché io domenica c'è stato un cambio in corsa e abbiamo lavorato anche in questi giorni per avere delle alternative, per anche delle soluzioni che possono essere in gara e chiaramente vanno poi assimilate, ma questo dipende dal tipo di gara che poi si sviluppa, tante cose, tante volte uno non le può, per quanto uno possa studiare l'avversario, immaginare le partite, la dinamica delle partite sono poi, bisogna viverle e rendersene conto. E sul discorso del modulo non credo che ci saranno grandi stravolgimenti, ma voglio vedere il Parma. Possiamo giocare 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, per carità, sono numeri che hanno un senso. Voglio vedere una squadra che voglia essere protagonista dal primo all'ultimo. Questo è al di là degli interpreti, lavoriamo insieme da più di 2 mesi, quindi il gruppo, al di là poi con caratteristiche tutte evidentemente diverse, ma l'idea di lavoro è quella, è generale, poi gli interpreti hanno delle caratteristiche individuali diverse, ma l'idea della squadra deve essere la stessa.
Affronterà una regina prima in classifica, sia per la regina che per il Parma è un primo banco di prova importante, direi, di questa stagione. Il Parma ha affrontato il Bari, però era soltanto la prima giornata. Che partita si aspetta, che regina si aspetta di trovarsi, anche perché nelle loro file ci sono tanti ex, uno di questi lei l'ho anche conosciuto, Simone Colombi, in qualche giorno di ritiro estivo, tutti gli altri invece fanno parte delle scorse annate, magari sono anche ex con voglia di rivalsa, che possono aver carpito qualche segreto del Parma, quindi ma, possibili contromosse?
Ma contromosse, affrontiamo una squadra che ha avuto una partenza straordinaria e che è in salute dal punto di vista fisico ma anche mentale, è una squadra molto molto esperta, molto solida, riesce a trovare anche le vie del gol con tanti giocatori e una squadra che è ben precisa e non per caso è lì sopra. Per noi è ancora continuare a voler testare quella che è la nostra evoluzione e domani ovviamente di fronte abbiamo una squadra di rispetto, una squadra che, ripeto, non è un caso che sia lì sopra.
Mister, l'ultima da parte mia, sul reparto di centrocampo settimana scorsa ha fatto una prova, un esperimento durante la partita di Pisa, ha inserito Ansaldi davanti alla difesa, diciamo in sostituzione del ruolo che occupava prima Som, che è uno dei pochissimi centrocampisti a disposizione domani. Pensa di riproporre questo esperimento con Ansaldi oppure di adattare anche qualche altro giocatore? Mi viene in mente Del Prato, che l'anno scorso l'abbiamo visto giocare anche a centrocampo. Grazie.
Sì, su Cristian Ansaldi è solo una questione di inserimento, di tenuta, perché con lui voglio procedere gradualmente. È un jolly straordinario, un jolly che ha una qualità che per me è al di sopra della media, quindi è in grado anche per intelligenza calcistica di ricoprire, a parte il ruolo di difensore centrale, poi può ricoprire veramente, e quella di punta, può ricoprire tutti i ruoli. E la sua duttilità per me è un vantaggio, e può giocare a due, può giocare esterno, e questo lo valuterò in base al tipo di gara che dovremo fare e che staremo affrontando. E sul discorso in mezzo al campo, effettivamente Del Prato può ricoprirlo e possiamo trovare qualche altra soluzione, ma ripeto, ho ancora dubbi, nonostante tutta questa situazione, dubbi nella scelta, per cui numeri, giocatori ne abbiamo, la squadra dovrà essere solo pronta per affrontare la partita, di là, ripeto, degli interpreti.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Possiamo provare sabato a mezzogiorno a fare un po' un quadro della situazione sanitaria, nel senso di Romagnoli, Bernabé, lo stesso portiere, sono disponibili, possono giocare, ti senti di dire che giocheranno?
No, beh, su Romagnoli è abbastanza netta la... No. Insomma, quelli che erano fuori rimangono fuori, quindi non bisogna aggiungere Mann e poi qualche dubbio, ma non, quelli che erano infortunati e non c'è nessun tipo di recupero per domani, e quindi tutto qua, non c'è... Si è aggiunto stamattina, ovviamente, come sapete, quella della situazione di Mann, e sui recuperi non abbiamo nulla da dire di nuovo, novità, non ci sono novità.
Avrete analizzato la regina e mi stavo domandando come fa a difendere così bene, perché si è preso 3 gol in 8 partite, deve fare una fase di, oltre all'attacco, che secondo me è l'attacco, deve fare una fase difensiva, che ovviamente si fa contro la squadra, molto efficace. Ecco, che meccanismi utilizza? Come riesce a difendere così, in modo così? Perché poi non è che Colombi abbia fatto miracoli su miracoli.
Beh, lo dicevo prima, è che non è un caso che si trovi lì sopra. Per i numeri sono straordinari, perché fa gol, subisce poco. E quando c'è questo, per me c'è il lavoro dietro dell'allenatore, di una squadra che ha avuto un inizio forte, ha avuto un impatto con la categoria di alto livello. Riescono a difendere compatti, riescono a essere molto stretti e poi ad avere anche delle buone ripartenze, perché la posizione di Menez che gli consente di dare qualità ma anche non avere punti di riferimento. E poi, al di là di Colombi, che l'ho conosciuto, un professionista di altissimo livello per il poco che ho conosciuto, ma la coppia centrale è una squadra molto esperta, li conoscete, qualcuno lo conoscete molto meglio di me, e quindi con Di Chiara, Cione, che riescono a fare un reparto che per la Serie B è un reparto importante, quindi riescono anche a gestire quello che è la gara, i momenti. Una squadra che ha vissuto e quindi tante volte ci arriva anche con l'esperienza, con alcune situazioni le riescono a gestire molto bene.
Palla in tribuna.
Allora, eccoci qua, avete sentito le parole di Pecchia, proviamo a sintetizzarle. Fuori dunque, oltre a Romagnoli, Bernabé, Buffon e più lungo De Genti, insomma, come Cobout, fuori anche Dennis Mann per questo problema. In dubbio invece Cicci Zola, secondo me alla fine giocherà, anche perché sennò il Parma perderebbe pure il suo secondo portiere, dovrebbe giocare Giovane Corvi su una partita, in una partita così delicata e importante. Però staremo a vedere, su questo non si è sbilanciato troppo Pecchia. Potrebbe comunque stringere i denti ancora una volta il portiere del Parma, Cicci Zola, l'ex Perugia. E dopodiché a centrocampo cosa ha detto? Che Ansaldi può giocare sia in mezzo che laterale. È molto duttile, esperto, può farlo. Ma attenzione, Pecchia ha detto che in mezzo può giocare, oltre chiaramente a Somma, può giocare anche Del Prato, lo sapevamo già dall'anno scorso come numero 15 crociato, sia un giocatore duttile che aveva già giocato come mediano, diciamo, come mezzala interna. Dunque, venendo a tante vostre domande, ad esempio un nostro ascoltatore dice al posto di Mann mette Koulibaly, un altro dice insomma la coperta non è corta, è cortissima, ci siamo già passati la scorsa stagione, ma la lungimiranza non è da tutti, qui c'è anche una critica velata chiaramente alla dirigenza sportiva, però dice insomma, venendo alla partita di domani, ma eventualmente cambiare modulo, no? Questo chiede il nostro ascoltatore, credo sia Lorenzo. Effettivamente su questo Pecchia non ha escluso nulla, tra poco lo sentiremo ancora su questo e su altre questioni Pecchia. Però ha detto non escludo di giocare anche con un altro modulo. Lui nel secondo tempo di Pisa ha giocato con una sorta di 4-4-1-1, 4-4-2, con Koulibaly da una parte, poi c'era Ansaldi in mezzo, dall'altra parte c'era Benedijak con Vasquez dietro a Inglese. A me viene da pensare che effettivamente Koulibaly possa essere un'arma del primo minuto per Pecchia, perché comunque lì alto, oltre che avere un atteggiamento, una propensione difensiva contro la regina non guasta, è un giocatore che si è visto in palla, insomma si è proposto diverse volte, anche imbeccato da Vasquez, è arrivato un paio di volte al tiro, addirittura una volta stava quasi per fare un tapine vincente su un tiro di Ansaldi. Dunque credo che Koulibaly possa essere effettivamente un nome gettonabile per una maglia da titolare. In mezzo è chiaro che spostare Del Prato con Ansaldi, che potrebbe giocare a sinistra, renderebbe sguarnita la fascia destra, e poi è un gioco, è un domino, possiamo dire così, perché poi a destra chi si mette? Koulibaly al posto di Del Prato, però questa volta devi trovare uno al posto di Koulibaly più avanti sulla tre quarti, insomma, poi spostare troppi uomini potrebbe non avere senso. Secondo me giocherà con la difesa confermata con Del Prato a destra, anche se c'è il dubbio Cercati Osorio, è in vantaggio Osorio, secondo me gioca ancora con Del Prato in difesa, che è una garanzia quest'anno, con Koulibaly come esterno a centrocampo barra attacco, e con Ansaldi più di altri lì in mezzo. Poi staremo a vedere. Ricordate che, attenzione, Tutino non era al 100% nell'ultima partita, poi non ha giocato a Pisa, però adesso ha avuto una settimana di miglioramenti fisici, potrebbe anche tornare a giocare dal primo minuto sulla fascia sinistra, come aveva giocato poi nelle uscite precedenti, quindi di fatto lì potrebbe essere una situazione parzialmente recuperabile. Speriamo anche, aggiungo, che Charpentier possa essere utilizzabile più minuti di quanto visto all'Arena di Pisa. Ancora qualche messaggio prima di una pausa pubblicitaria. Andrea: se riusciremo a portare a casa un pareggio con Somm centrocampo, Osorio guidare la difesa, un ragazzino in porta e senza esterni d'attacco adeguati, Pecchi avrà fatto un miracolo. Questo dice Andrea. Domani invece un altro Andrea dice: domani è la prova del 9, vedremo se la squadra è davvero competitiva o se la rosa è corta come molti pensano. Lo vedremo. Allora adesso ci fermiamo, pubblicità, poi subito un ospite e ancora le parole di Pecchia.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme con Palla in tribuna per questo nostro secondo blocco. Ci state scrivendo davvero in tanti, perché il tema degli infortuni tocca davvero le corde più emotive, diciamo così, dei tifosi crociati. Tra poco ne parleremo ancora, chiedo subito un'opinione a lui, ma intanto lo introduco, lo saluto. Con noi c'è Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia. Insomma, Luca lo trovate sempre a Bar Sport ogni lunedì sera su 12 TV Parma alle 21 con Carlo Chiesa. Ogni tanto lo prendiamo al programma per chiedergli, insomma, qualche parere, visto che insomma, dal punto di vista tattico e tecnico è una persona molto competente e attenta, abile osservatore. Però Luca, io prima di tutto ti chiedo degli infortuni. Ormai cioè, quasi non fa più notizia, però lo vediamo anche dai messaggi. È una cosa che forse i tifosi digeriscono poco, effettivamente.
Sì, anche perché ormai si protrae da diversi anni, evidentemente cambiano le gestioni, ma non cambiano le modalità, e quindi è un problema, perché poi quando devi affrontare certe partite con così tante assenze, chiunque ne risente, ne risente anche il Parma. Speriamo non troppo, speriamo in una partita coraggiosa all'Arma Bianca, ma non sarà semplice. Credo che derivi dalle tante partite, ma questo vale per tutti, e derivi probabilmente anche dalla gestione di chi fa preparazione atletica e di chi fa prevenzione infortuni. Sappiamo che ci sono delle figure dedicate che durante la settimana si occupano di questo, lo fanno con accuratezza, ma evidentemente non sufficiente, perché è un tema che al Parma insomma, riguarda da un po' di tempo.
Sì, effettivamente. È un problema che c'è da un po' di tempo, e forse è questo proprio che fa un po' storcere il naso ai tifosi. E solo per chiudere, Luca, tu cosa ti aspetti di formazione? Perché qua ovviamente ci sono mille ipotesi. Pecchi ha detto...
Mi aspetto che la decida il medico a questo punto.
Okay. Effettivamente.
Ma è difficile fare opzioni. Credo che con Manna fuori, Cicizzola se non sbaglio in dubbio anche, cioè diventa tutto molto complesso. Anche perché avresti il terzo portiere in campo nel caso... E sugli esterni si è recuperato Tutino, giocherà Tutino, compenso o Aino o Ansaldi dall'altra parte, e a quel punto Somi inserito centralmente.
Io ho detto anche molto... Luca, un Koulibaly, come hai visto nel secondo tempo di Pisa, non mi è sembrato entrare male in partita come esterno più alto.
Ho fatto un buono spezzone, potrebbe essere un'altra soluzione. Credo che le uniche certezze, probabilmente se di certezze si può parlare, siano dietro. Alla fine giocheranno quelli, portiere da valutare, in mezzo al campo le due opzioni sono o Som o Ansaldi. A quel punto, se si inserisce Koulibaly o Aino a destra con Tutina a sinistra e Vázquez dietro a Inglese, penso che sia questa la squadra, non è che ci sia molto
da inventare. No, assolutamente. Luca, però che tipo di partita ti aspetti? Tu hai detto, mi auguro che il Parma giochi comunque a viso aperto, insomma, l'ha detto anche Pecchi, a noi tenteremo di non snaturarci mai.
Non penso che snatureremo la nostra natura, e questo è sempre positivo, perché il coraggio alla lunga paga sempre. Attenzione alla gestione dello sforzo, perché la Regina è la squadra che segna di più nel secondo tempo, il Parma è quella che segna di più nel primo tempo, quindi evidentemente bisogna fare una partita oculata anche da questo punto di vista. Loro segnano tanto anche su calcio piazzato di testa, quindi i focus penso che Pecchi li abbia messi in settimana su questi due argomenti: la gestione dello sforzo durante tutta la partita, magari partire un po' meno forte ma poter gestire la partita a lungo termine, e quella un'attenzione, un circoletto rosso anche sul tema del gioco aereo.
Sì, è vero, perché poi c'è una statistica che dice che la Regina è la squadra con più gol di testa insieme al Pisa, 4 in questo avvio di stagione.
Insomma, anche il Parma ha fatto diversi gol su calcio piazzato, quindi non mi stupirei se da una delle due parti o addirittura da entrambe dovesse uscire un gol da calcio piazzato, comunque sul gioco aereo.
È vero.
L'altro tema che approfondivo era quello dei secondi tempi. Il Parma ha sempre fatto abbastanza fatica, anche se poi ultimamente stiamo invertendo un po' la rotta, perché a Pisa non abbiamo giocato male, secondo tempo abbiamo tenuto anche fisicamente. Ecco, Vázquez nell'ultimo quarto d'ora a Pisa messo basso, con l'avversario un po' più lontano, potrebbe essere una soluzione anche da adottare in casa con la Regina, perché ha un po' più di spazio, meno pressato, e l'ultimo quarto d'ora non mi è dispiaciuto proprio perché dà un po' più di pulizia all'impostazione del gioco e quindi magari riusciamo ad essere un po' più pericolosi anche davanti.
Ah, questa è, vedete, per quello che chiamiamo Luca Rominghi, perché questa è una considerazione interessante effettivamente da non tralasciare nelle ipotesi per l'inizio della sfida di domani, anche per la gara in corso. E Luca, le squadre di Inzaghi in Serie B ci sa fare, insomma, come allenatore, questo l'abbiamo capito.
Sì, sì.
Tra poco ne parla anche Pecchia.
L'altra sera non è un allenatore che io amo a livello complessivo di idee, però è un allenatore che comunque è nel suo ambiente perfetto, ideale. Quest'anno a Reggio Calabria, perché è un ambiente caldo, è una persona di umore, di certo, istinto, e comunque insomma le squadre le sa mettere in campo specialmente a questo livello. In Serie A ancora il passo lo deve fare, però in Serie B effettivamente le sue squadre sono squadre che sanno stare in campo.
Eh sì, assolutamente, e vedremo cosa succederà. Luca, prima di lasciarti, ma un quadro su questa Serie B, in vetta c'è sempre anche il Bari, effettivamente sì, quella è la squadra che anche a te ha sorpreso di più in questo momento?
Ah, guarda, vista la prima giornata non mi ha sorpreso, nel senso che è una squadra che io metto là in alto, di quelle che ho visto giocare, è quella assieme al Frosinone, volendo anche al Genoa, anche se non mi ha fatto poi una grandissima impressione, che mi ha lasciato le sensazioni migliori. Tutti parlano di A2, io francamente questa A2 così forte non la vedo, perché
sono con te forti, su questo.
Di squadre fortissime io non ne vedo. Ci sono delle squadre che stanno facendo molto bene, Regina e Bari su tutte, ci sono delle squadre che stanno facendo il loro senza eccedere, tipo Genoa e Parma. La Ternana è una sorpresa, come lo è su Tirol. Poi ci sono delle parziali delusioni, delle delusioni totali. Penso che la fisionomia del campionato sia ancora da definire, anche se credo che nella parte sinistra della classifica ci sono già diverse squadre che arriveranno in fondo.
Sì, assolutamente, guarda, sono d'accordo con te, perché molto spesso si confonde un campionato equilibrato con un campionato di qualità alta.
Sì,
questo è un campionato equilibrato, però
aggiungo anche blasonato, perché poi spesso il blasone di certe piazze fa vedere le squadre più, certo, forti di quello, o fa immaginare le squadre più forti di quello che sono. Io quest'anno Cagliari fino a questo momento, Genoa, Venezia, il tanto agognato Como, in Serie B bisogna pedalare, correre e fare calcio per vincere i campionati, e le squadre che lo stanno facendo fino a questo momento sono le due, certo, non casualmente in testa, che sono Regina e Bari, quindi non si scopre niente.
Certo. Su quello poche sorprese, insomma.
Sì, esatto, in Serie B vince chi pedala, chi corre, chi lotta e anche chi ha un po' più di qualità rispetto agli altri nell'ambito di un'organizzazione di gioco, perché se no non vai da nessuna parte.
È chiaro, chiaro su questo. Luca, grazie davvero di essere stato con noi, buona partita domani.
Un saluto e forza Parma.
Grazie a Luca Rominghi, sempre preziosissimo con noi al telefono. Guardate, ci state inondando di messaggi, è incredibile come soprattutto il tema infortuni tenga banco. Allora io vado un po' a leggerli, peraltro ci sono tante anche idee e considerazioni per la possibile formazione, che è davvero più che mai un rebus domani. Tante considerazioni di formazione che io stesso non avevo preventivato come soluzioni, ecco. Ad esempio, intanto c'è chi ci scrive, credo Giuliano: nei pochi minuti che è stato in campo Charpentier mi è sembrato del tutto immobile, lontano da una condizione fisica accettabile, ormai è arrivato da un mese e mezzo. Sì, effettivamente è lecito aspettarsi qualcosa in più, va detto. E poi un altro messaggio: in noi Koulibaly possono essere delle soluzioni. Effettivamente, in noi io non l'avevo messo nel calderone delle idee, ma un giocatore che quando è entrato col Frosinone ha dimostrato gamba e fisico, nonostante la giovanissima età, 20 anni, però un giocatore già abbastanza strutturato, picchia, se vogliamo, forse anche un po' in modo non molto d'esperienza, ecco, infatti è stato espulso, però è una soluzione da tenere in considerazione sulla tre quarti, sulle fasce. Poi si dice, sempre nel messaggio, Ansaldi invece è un jolly da partita in corso, perché come dice Pecchia può ricoprire più ruoli, quindi non lo farei partire titolare. Anche un'altra considerazione, insomma, abbastanza interessante. Poi c'è, insomma, chi torna sul passato: Hernani, Brugman, Kuzka, Kurtic. Siamo sicuri che nessuno di questi avrebbe potuto essere utile alla causa. E poi qualche addetto ai lavori ha dato 8 addirittura al mercato del Parma, che si è liberato di tutti. Sì, su questo io torno a dire una opinione che, insomma, è anche di altri: il fatto che comunque Kuzka andava in scadenza, quindi c'è poco da fare. Kurtic aveva e ha un prestito biennale, dunque era già stato lasciato andare. E poi bisogna pensare anche a quello che vogliono i giocatori: tenersi in casa un giocatore che non ha voglia di giocare nel Parma, non so quanto possa essere utile, poi quanto lui possa rendere in campo, perché poi va detto questo. Poi Brugman invece forse è un discorso diverso: lui forse avrebbe potuto rimanere lì. Ecco, effettivamente è la dimostrazione di come i discorsi possono essere fatti sui singoli giocatori, sulle singole storie, sulle singole situazioni. Hernani ce lo troveremo proprio di fronte con la Regina, un giocatore che è in prestito al Parma, ecco, quindi in questo caso il Parma non si è liberato, tra virgolette, di lui, perché è ancora crociato di fatto. Poi ancora un altro messaggio, lo scrive Primo: buongiorno, gli infortuni credo derivino dalla mancanza di preparazione di fondo ad inizio ritiro estivo, penso si facciano amichevoli troppo presto. Questo è il giudizio, ovviamente non siamo medici, non siamo dentro le cose, però noi riportiamo l'opinione di tutti. Davidone dice: è cambiato l'allenatore, sono cambiati i preparatori atletici, gli infortuni continuano ad esserci, non è per caso che per caso sono i campi di allenamento? A questo punto mi viene un forte dubbio sino a quelli. Questo è un dubbio di molti, ecco, non lo nascondiamo sicuramente. E poi c'è chi dice: speriamo non giochi Somma, se no possiamo andare direttamente con 10 persone e basta in campo. Con tutte queste assenze sarà dura, scrive un altro ascoltatore, ancora più dura, ma è possibile che noi dobbiamo sempre avere una miriade di infortuni, come stendere il tappeto rosso alla Regina? E poi chiede cosa ha avuto Cicci Zola, un problemino fisico. Io della natura di questo problema non ne so molto di più, comunque dovrebbe alla fine recuperare, staremo a vedere, però penso di sì. E ancora, io sono convinto che se il rigore non fosse stato fatto ribattere al Tardini in occasione di Parma-Bari, il Bari non avrebbe avuto mai lo slancio che poi ha avuto fino adesso. E poi c'è chi parla chiaramente di Khedira, è un po' la star, il giocatore più pericoloso di questo Bari, il giocatore che è stato venduto dal Parma al Bari in estate. Il Parma avrà comunque una buona percentuale sulla possibile rivendita del giocatore. Bari, che peraltro, l'abbiamo citato per questo messaggio, sarà l'avversario nella prossima partita di Coppa Italia mercoledì proprio al Tardini. Daniele dice: succede spesso, ma ogni volta che ci accingiamo ad affrontare gli scontri diretti puntualmente si infortunano i nostri giocatori di punta, non so più che pensare per domani, mi auguro di strappare almeno un pareggio. Poi chi addirittura mette Giorgio, oltre a dire, insomma, puntare l'indice sui campi di allenamento di Collecchio, mette giù la probabile sua formazione, dice: Del Prato, Osorio, Valente, Osterwolde in difesa e Stevez, Ansaldi a centrocampo, Aino, non Aino, quello era il ciclista, Vasquez e Tutino dietro a Inglese. Questa potrebbe davvero essere una possibile formazione, effettivamente ha ragione il nostro ascoltatore che si firma, che non si firma, è Giorgio, ecco, l'abbiamo salutato. Adesso noi sentiamo ancora un po' di Pecchia, poi andiamo in pubblicità e dopodiché andremo a Reggio Calabria per capire di più su questa squadra.
Per noi Filippo Inzaghi è un avversario storico, oltre che essere stato un nostro ex, lo è stato da calciatore, ci ha fatto tanti gol, da allenatore abbiamo vissuto tanti duelli. Voi siete stati compagni nella Juve, giusto, una stagione, sì. E invece mi pare che da avversario tu l'abbia affrontato solo l'anno scorso con una vittoria e una sconfitta, due partite decise tu nel finale.
Sì.
Hai perso 1-0 a Brescia, vincendo con un gol di Carmine nel, sì, finale. Che, sì. Ecco, quindi sempre partite molto tirate, molto sofferte, come quando si incontra Inzaghi poi.
Sì, quando si incontra con Pippo ci ha avuto questa esperienza, anche l'anno scorso la sua squadra era molto, per certi versi molto simile, perché è una squadra anche nei giocatori, una scelta giocatori di forza, ma anche tante esperienze in campo. Mi sembra più o meno di rivivere le cose, la mia squadra di giovani, di ragazzi, di esperienza con potenzialità, e dall'altra parte sempre una squadra di uomini, gente vissuta, e questo forse è la cosa che l'ha caratterizzata. Ancora una volta sarà così. Ma e le cose porta dietro? Sicuramente la voglia, io quando insomma ci giocavo, forse l'avete conosciuto, la voglia di essere, almeno da giocatore, la voglia di andare a fare gol. E quindi era, e quello è stato determinante poi, oltre alle sue qualità, ma la voglia pazzesca di voler far gol. E adesso, ma anche l'anno scorso, ha fatto grandi cose a Brescia, mi ricordo anche a Benevento. E quindi insomma i suoi risultati sono abbastanza evidenti.
Buongiorno mister, io le chiedo come sta Cicci Zola e soprattutto che idea si è fatto, no? Tornando un po' al discorso degli infortuni, che idea si è fatto di così tanti stop muscolari? Qui a Parma purtroppo è una costante che si ripete da un po' di tempo, lei è nuova a questa situazione, però le chiedo appunto in base alla sua esperienza l'idea che si è fatto.
Basta aprire, su Cicci è più o meno la sua condizione, un po' lascia qualche dubbio, vedremo, valuteremo, però come del resto ne ho in altre situazioni. Sul discorso degli infortuni mi sembra di vedere che ci sono dei momenti in cui quando capitano e bisogna starsi stretto, stringere, perché non lo so, mi dite, tutti siete abituati qui a Parma, non so cosa ci sia, ma io, per me, però voglio dire, anche leggere i giornali, sentire quello che succede insomma in tutte le squadre, che mi sembra veramente un momento, e dopo le nazionali infortuni, squadre che perdono i giocatori con una facilità, e sinceramente a farsi un'idea è complicato, Quindi è un dato di fatto, lo dobbiamo affrontare, questo ci deve fare stringere ancora di più, il gruppo si deve compattare per affrontare la partita. Trovo sempre in questa situazione un lato positivo, perché in questo possiamo valutare la rosa nel pieno, perché in alcuni momenti, proprio per l'assenza di uomini, forse anche l'allenatore è spinto, mi piace farlo, far ruotare, far giocare tutti, ma in queste situazioni forse la cosa viene accelerata, quindi è per valutare nel complesso a che livello, a che punto siamo arrivati come rosa.
Mi scusi, ma purtroppo il male di stagione ha colpito anche me.
Quindi questo...
Cioè, aggiungiamo la lista degli infortunati, se vuole. A parte le battute, io ho visto tutte le partite, logicamente in particolare due partite dove noi abbiamo fatto 0-0. Il Parma dimostra di essere superiore, su questo concorderà. Ma cosa è mancato alla squadra? Cosa pensa che dovrà aggiungere qualcosa per fare il risultato pieno?
Ma i 0-0 sono due partite un po' diverse, no? Perché lo 0-0 di Perugia è diverso da... Io credo che a Pisa forse non una partita dove poteva finire con 4-5 gol. Anche loro hanno avuto le possibilità, voglio dire 4-5 gol, ma per le opportunità che ci sono state forse è uno 0-0 veramente che è un po' falsato, perché forse noi qualche molte occasioni in più rispetto al Pisa, ma anche il Pisa aveva delle situazioni. Io credo che quando si crea così, tanto bisogna solo continuare a insistere, perché poi arrivano, ripeto, ci sono dei momenti o delle partite in cui veramente si può creare e concretizzare subito. Io ho avuto la cosa che mi è piaciuta a Pisa, quell'approccio, la voglia di fare la partita. Ad Ascoli l'abbiamo sbloccata ed è stata diversa, e a Pisa per 30 minuti quando tieni un avversario così sotto pressione porti poco a casa questo. Ma per me bisogna solo continuare, perché le situazioni di... Io dovrei preoccupare quando è uno 0-0 dove non si crea occasione. Questo è,
no,
questo è preoccupante.
No, è chiaro, no, il Parma le occasioni ha avute, però siamo tornati con un pareggio dove per esempio la Regina ha vinto. Ecco, pensa di infoltire più l'area di rigore, che qualche volta si vede abbastanza isolato Inglese.
Sì, questo è una... Questo sicuramente dobbiamo farlo, a prescindere poi dal modulo,
però quando riusciamo a guadagnare la zona laterale del campo abbiamo bisogno di riempire l'area con più uomini, questo è evidente, portare anche l'esterno opposto, portare il tre quarti, avere più uomini perché possano dare anche, ecco, riempire l'area, perché a volte solo riempiendo l'area possiamo dare più opportunità non solo all'attaccante ma anche chi arriva con un tempo diverso per chiudere l'azione. Questo sicuramente è una situazione sulla quale dobbiamo insistere e lavorarci meglio.
Palla in tribuna.
Nonno, ma cosa sono le barricate?
Luigi, delle barriere per la libertà. Io non c'ero quando le hanno fatte, ma mio padre sì, era poco più che un ragazzo e a combattere i fascisti mi ha detto che c'erano proprio tutti.
Anche i bambini?
Non si è tirato indietro nessuno, perché a Parma i fascisti i passo mega.
Per saperne di più, visita la mostra Alle Barricate, agosto 1922. La città, i protagonisti, la memoria. In programma a Palazzo Bossi Bocchi, sede di Fondazione Cariparma, strada al Ponte Caprazzucca 4, Parma. Fino al 18 dicembre a ingresso gratuito.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme con il nostro ultimo blocco di Palla in tribuna. Qualche messaggio prima dell'ospite che è già in collegamento. Aldo dice: domani si vince a mani basse, perché è riuscito a dare entusiasmo al gruppo che da tempo non aveva. Dunque un nostro ascoltatore tra i pochi che è più ottimista per la gara di domani. Ma che pareggio obbligatorio, vincere non ci sono se e ma, vincere basta per continuare la media inglese, che i tre punti a vittoria conta poco ma ti può portare in alto. E poi un ultimo messaggio, lo dice Gianluca: se non gioca Cicizzola saranno ancora soddisfatti quelli che erano contenti dell'infortunio subito da Buffon, punto di domanda, chiaramente ironico. Sono comunque convinto di una grande prestazione domani, soprattutto di carattere della compagine gialloblu crociata. Insomma, vedremo cosa succederà. Noi, per capirne di più su questa regina, salutiamo e ringraziamo di avere in nostra compagnia il giornalista Pasquale De Marte. Buongiorno.
Buongiorno a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
È del sito Tifo Regina e di Strill.it, insomma, conosce bene i colori amaranto. Com'è questa vigilia per la squadra di Inzaghi?
Ma è sicuramente una vigilia serena, è una squadra che viene da una partita molto sentita, quella contro il Cosenza vinta 3-0, da una classifica che per certi versi è sorprendente ma che si mira ovviamente a consolidare, e da tutta una serie di aspetti che in questo momento sembrano dare serenità a tutto l'ambiente. C'è grande entusiasmo, c'erano 16.000 persone contro il Cosenza, ce ne saranno almeno 2.500 domani a Parma, quindi diciamo che la squadra sente il vento in poppa, consapevole che però questo è un campionato dove non ti può rilassare un attimo, soprattutto se ci sono avversari dal valore assoluto come il Parma di domani.
Certo, questo è chiaro. Beh, intanto anche grazie per l'informazione, perché 2.500 tifosi ospiti non sono mica pochi, ecco, per lo Stadio Tardini, non si vedono tutte le volte. Senti Pasquale, ma voi ve lo aspettavate, ecco, una regina lì in vetta? Perché Inzaghi ci sa molto fare in Serie B, è vero, però insomma è stata una sorpresa per tanti, oppure no?
Allora, la squadra, soprattutto nel momento in cui si è deciso di investire in maniera consistente, era chiaro che era fatta di valori importanti, però c'erano due variabili da considerare. La prima è che è partita in netto ritardo rispetto alle altre per le note vicissitudini estive. Sapete che era stato un passo dalla non iscrizione per le vicende che avevano interessato la precedente proprietà. E l'altro motivo è che comunque questo è un campionato veramente imbottito di squadre fortissime, quindi non è detto che avere giocatori importanti ti porta necessariamente così in alto in classifica, perché a mio avviso ci sono tre squadre che sono più forti di tutte le altre, poi ce ne sono una decina tutte forti e qualcuna inevitabilmente dovrà stare nella seconda parte della classifica.
Quali sono per te le tre più forti?
Secondo me sono c'è Genoa, Cagliari e Parma.
Ah, ok.
Rosa alla mano. Poi la B è troppo imprevedibile per poter fare pronostici su come finirà. Parliamo ovviamente di presupposti che poi vanno mantenuti sul campo.
Sì, di valori assoluti, insomma, certo. Certo, è così. Però mi interessava capirlo. Andando più sul concreto, ancora di più sul contingente, cioè domani, assenze, presenze, c'è qualche dubbio per Pippo Inzaghi?
Allora, l'unico che nelle ultime settimane non è stato disponibile è stato Obi. Però pare sia in ripresa, non so se sarà convocato per la partita di Parma, ma anche se lo fosse non credo che sarebbe del match, quantomeno dall'inizio. Per il resto Inzaghi nelle prime partite ha preferito utilizzare un 11 molto simile tra una partita e l'altra. Le uniche variazioni le abbiamo viste contro il Cosenza, nel senso che ha un po' sorpreso tutti mandando per la prima volta in campo dal primo minuto Hernani e tenendo in panchina il capitano che è Crisetici, il regista della squadra, e ha preferito Ricci a Canotto. E sono state due mosse dettate dalla volontà di cambiare qualcosa a livello di proposizione di gioco, nel senso che sapeva di affrontare una squadra che era molto chiusa e questi due elementi gli davano possibilità di allargare il gioco e comunque passaggi più sulla lunga distanza. Per il resto io credo che gli unici dubbi non sono tanto sulla condizione quanto su quella che sarà la sua volontà di interpretare la gara, nel senso che far giocare Hernani o far giocare Crisetici dà ovviamente caratteristiche diverse al gioco, così come preferire Ricci a Canotto o comunque andare a fare altro tipo di scelte.
Sì, è chiaro questo. Insomma, 4-3-3, possiamo dire
per 4-3-3.
Per la regina di Inzaghi, non è chiarissimo il tuo discorso. Peraltro è un modo di interpretare le partite di proposizione che è molto simile a quello di Inzaghi a quello di Pecchia. Abbiamo sentito Pecchia cosa ha detto sul fatto che le partite con Inzaghi, quantomeno lo scorso anno, siano state molto combattute. E poi Pasquale, in attacco c'è questo Jeremy Menez che è senza tempo quasi, no?
Allora, se si disimpegna con grande voglia, con volontà di stare nella partita, credo sia un giocatore come pochi ce ne sono, non in Serie B ma forse anche in Serie A, e lo vedi dalle giocate di altissima scuola che fa. Ha un pochino il difetto di estraniarsi alla partita ogni tanto, devo dire la verità che con Inzaghi sta avvenendo un po' meno rispetto al biennio precedente. Menez in questo momento è una risorsa per la squadra, nel senso che toglie i punti di riferimento alle difese avversarie, viene molto spesso a prendere la palla bassa e crea gli spazi per fare inserire i centrocampisti. Avrete sentito parlare sicuramente di Fabian, che è il 19enne, sì, che è arrivato in prestito dall'Inter, che praticamente diventa da mezzala diventa centravanti aggiunto, sfruttando gli spazi che apre Menez uscendo dall'area di rigore. È un'arma sicuramente importante che toglie punti di riferimento alla difesa avversaria, tant'è che la regina Santander, l'ex Bologna, ma ancora non ha praticamente visto il campo, perché far giocare Menez in questo momento da garanzie maggiori a Inzaghi sotto il profilo dell'imprevedibilità.
Sì, molto interessante questa considerazione, ed effettivamente insomma qualche valore aggiunto anche dalla panchina c'è per la regina. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, Pasquale, un po' un commento sugli ex del Parma, chiaramente Colombi, ma soprattutto Gagliolo in difesa, Gagliolo protagonista della promozione in Serie A, insomma indimenticato crociato, come stanno andando?
Allora, ti dico la verità, la regina in queste prime 8 partite, anche per il fatto che ha incontrato, se vuoi, avversari non di primissimo livello, ha subito pochissimi tiri in porta.
Miglior difesa, lo ricordiamo, poi 3 gol.
Lo stesso Modena che ha battuto la regina di recente ha tirato una volta in porta e ha fatto gol. Quindi Colombi, ti direi, mi sembra un portiere di esperienza che dà sicurezza, ma attendiamo altri banchi di prova e non ho dubbi che possa essere un elemento valido. Per quanto riguarda Gagliolo, invece, sta facendo parte di una difesa che fino ad ora ha dimostrato di poter dare garanzie importanti. Ripeto, questo è un campionato dove da una settimana all'altra puoi cambiare radicalmente opinione, perché è talmente livellato che non puoi dare giudizi fino a quando non è finito.
Ah sì, assolutamente, è così, concordo. Pasquale, io davvero ti ringrazio, che sei stato molto prezioso per cercare di decifrare questo avversario, questa regina. Io ti auguro buona partita e grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere, buona partita.
Grazie a Pasquale De Marte, che ricordo è dei siti tiforegina.it, quindi lì ci sono, se volete, le informazioni del caso proprio per quanto riguarda questa squadra. Qualche messaggio prima di salutarci, ma Barilla è ancora tra gli svincolati o è alla regina? Ci scrive il nostro ascoltatore, peraltro ha parlato anche in settimana, credo su Parma Today, sì. È un giocatore che è svincolato, da quanto mi risulta. Lui chiaramente è stato storicamente alla regina, poi c'era tornato parzialmente nel 2014, poi la sua ultima avventura con l'Alessandria. Allora, prima di salutarci, io ricordo solo che domani giocano anche le ragazze crociate, il Parma Calcio femminile di Mister Ulderici contro il Como Women, partita che insomma, vabbè, Ulderici dice vogliamo fare punti, però è una partita tra le poche che è davvero alla portata del Parma, possiamo dire così, perché la classifica lo dice chiaramente, il Parma può mettere dei punti preziosi nel proprio pallottoliere, insomma la propria classifica può aggiungerli. E poi prima di salutarci solo la notizia che domani il Parma scenderà in campo con il lutto al braccio e prima della partita ci sarà un minuto di silenzio per ricordare Enrico Cannata, storico crociato, storico allenatore delle giovanili, persona molto conosciuta non solo nel mondo del calcio a Parma e sul territorio. Io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, tutto per questa settimana di Palla in Tribuna. Domani vi ricordo dalle 13.45 la radio cronaca di Parma Regina. Un saluto.
Palla in Tribuna.